Bene, dovete scusarmi se a volte a fine lezione comincio ad accelerare e forse anche qualche volta a biascicare perché vengo preso dal panico, perché il timer mi indica che sto andando fuori tempo, che sto sforando e voglio comunque concludere un'argomentazione, un discorso. Però il rischio è che sforando poi io non riesco a caricare su Moodle e ieri in particolare ho avuto grossi problemi di caricamento e quindi ho perso molto più tempo a caricare su Moodle che a registrare, quindi insomma è il mio lavoro, va bene così, però per questo quando ho il segnale che sto andando fuori tempo entro in panico e quindi diciamo la parte, a volte la parte finale è un po' pasticciata, però conscio di questo, la riprendo e la rimetto a posto. È quello che farò adesso, proprio in questo momento, perché nella parte di accelerazione, preso dal panico per l'indicazione del timer, vi ricordavo lo studio di SeShare, che si scrive S come splendido, E come Empoli, C come Cesare, H come Help, E come Empoli, R come Roma, Reynal Secher, un testo molto bello, si intitola La guerre de Vendée, poi continua il titolo, ma lasciamo La guerra di Vandea, ed è pubblicato in un libro che, diciamo, facendo l'eco a quello che è stato il libro nero del comunismo, si intitola quello del Libano del comunismo, quello curato da Courtois, che tutti conoscete, che ha sia saggi molto buoni, sia saggi invece decisamente non buoni, il Libano del comunismo, ma sicuramente per il terrore in Unione Sovietica ha dei saggi molto belli. Qui, facendo un po' l'occhiolino a questo titolo, è stato pubblicato nel 2008 un testo che si intitola Le Livres Noirs de la Révolution Française, il libro nero della rivoluzione francese, già il titolo veicola, diciamo, una valutazione negativa sulla rivoluzione francese, ma è compito mio, come docente di un'università laica repubblicana, darvi l'ampio spettro delle interpretazioni che esistono sulla rivoluzione francese, accreditando a quelle scientifiche la loro legittimità piena, al di là delle valutazioni che danno e al di là del fatto che queste valutazioni possono coincidere con le mie interpretazioni, perché non è il mio compito, anzi, assolutamente, non devo, diciamo, veicolare scelte e valutazioni mie, perché queste le posso fare solo davanti alla comunità scientifica nei miei lavori scientifici, cosa che faccio, e quindi voi per vedere come io la penso su determinate questioni, come la penso, qual è il mio giudizio critico a cui sono arrivato su determinate questioni, guardate quello che io ho prodotto e che è passato attraverso il double peer review, il double blind peer review è passato attraverso la comunità scientifica. Lì io esprimo anche le mie preferenze personali in base alla documentazione che ho analizzato. A lezione il mio compito invece deve essere, per certi versi più impegnativo e per altri versi più modesto, di darvi l'ampio spettro di quelle che sono le interpretazioni in campo, no? Perché questa è un'università laica e repubblicana, il compito di docente in tutte le discipline, nell'ambito delle discipline umane parliamo, perché nell'ambito delle discipline dure, diciamo, la legge della termodinamica non è soggetta a interpretazioni e va semplicemente spiegata, nel senso di articolate i rapporti causa-effetto. Nel caso delle scienze umane invece c'è sempre un elemento soggettivo da parte del locutore, se fa lezione, da parte di quello che scrive, nel caso in cui scrive un saggio, e nel caso però della lezione questo elemento soggettivo va ridotto il più possibile, va evidenziato quando proprio non si può farne a meno e comunque va sempre messo a confronto con pari dignità con altri elementi interpretativi che possono essere addirittura opposti o molto diversi da quello che il docente ha nella sua dimensione scientifica. Nella sua dimensione di docente invece deve muoversi in un ambito il più pluralistico possibile. Questo significa un approccio laico, all'insegnamento della storia e anche allo studio della storia, in realtà, perché anche nello studio della storia si matura un'interpretazione, ma si tiene sempre conto che può essere provvisoria e che un paradigma interpretativo può essere messo in discussione o da altri paradigmi interpretativi o da altri fatti che dimostrano la sua inaffidabilità, secondo la logica della scoperta scientifica di Kuhn, secondo insomma le teorie di Popper, secondo tutta l'epistemologia seria che affronta la questione della conoscenza. Bene, torniamo a Secher, La guerre de Vendée, che è pubblicato appunto in un libro il cui titolo ci evoca un giudizio negativo sulla Rivoluzione francese, Le Livre Noir della Révolution Française, ma che ha dei testi, dico ma perché diciamo per alcuni aspetti si può pensare di trovarsi davanti a delle confezioni preconcette, questo comunque non andrebbe bene, e per questo ho aggiunto questo ma. In questo testo, Le Livre Noir della Révolution Française, noi troviamo alcuni testi molto ben fatti con cui bisogna assolutamente confrontarsi, e tra questi c'è anche il testo di Secher che analizza la guerra di Vendée, che Secher giudica essere stata una guerra civile, essere stato un genocidio, aspetto che viene contestato da Clément Martin, soprattutto in base alla considerazione che un genocidio presuppone un programma di sterminio organico. Nel caso della Vendée questo non abbiamo, però ci sono le colonne infernali di Thiroux, come vedremo, che mettono a fare fuoco la Vendée nei primi mesi del 1794, non hanno un programma di sterminio totale, ma hanno comunque un programma di forte distruzione. Comunque Jean-Clément Martin contesta che sia stato il genocidio, e poi nel titolo di Secher c'è La guerre de Vendée, guerre civile, guerra civile, questo capiamo cosa significa, genocidio, questo sappiamo cosa significa, e poi memoricidio. Cosa significa memoricidio? Che sta in questo titolo del testo di Secher sulla Vendée. E memoricidio significa quando noi un evento lo cancelliamo dalla memoria, no? Anche il discorso a noi vicino della questione delle foibe, che è affrontato in un modo molto difficile da affrontare, come voi sapete. Tra l'altro su questa questione ha scritto delle cose recenti proprio questo Jean-Clément Martin, che ama molto la regione Friuli Venezia Giulia, che ama molto Trieste, che viene quasi ogni anno per un mese a Trieste, adesso doveva venire in maggio, ma evidentemente per il coronavirus non potrà venire. E se voi andate a guardare il blog di Jean-Clément Martin, anche recentemente lui ha scritto delle considerazioni molto acute sulle foibe, sul dibattito delle foibe, perché Jean-Clément Martin si occupa molto del rapporto tra storia e violenza. Infatti ha scritto un testo molto importante che riguarda la rivoluzione francese, che si chiama Violence et Révolution Française, che voi trovate citato nelle mie bibliografie che ho messo nel file testo. E Jean-Clément Martin contesta che la questione delle foibe, scusate, che la questione della Vendée sia un genocidio, ma poi entra anche sul discorso del memoricidio, che è evocato nel titolo di Secher. E la mia digressione è stata fatta proprio perché anche a proposito delle foibe alcuni autori parlano di memoricidio, cioè un evento che si è verificato ma che poi è stato espunto, è stato cancellato dalla memoria. Questo è un memoricidio. Il dibattito sulla Vendée, che è un dibattito che tuttora coinvolge la Francia in un modo molto appassionato e appassionante, e per questo forse anche Jean-Clément Martin si è occupato della questione delle foibe, che ha coinvolto anche in un modo molto appassionato e appassionante la nostra comunità dal secondo dopoguerra in poi. Bene, Secher nel Livre Noir, Le Livre Noir de la Révolution Française, affronta un'analisi della Vendée, e tra le analisi più accurate, più scientifiche, questo ve lo segnalo, e mi dà per la parte degli insorti 117.000 morti, a pagina 240, vi do la pagina esatta anche, delle Livre Noires della Rivoluzione Francese. Quindi voi potete andare a vedere, quando sarà accessibile in cartaceo, il libro che noi possediamo in Dipartimento di Studi Umanistici, nella Biblioteca di Storia, via del Lazzaretto Vecchio 86, andate a vedere il libro nero della Rivoluzione Francese, andate a pagina 240 e vedrete questa cifra che adesso io vi do, quindi voi avete la possibilità anche di testare quello che io vi dico. In questo caso io sto guardando le schede, quindi diciamo non mi lanto meriti particolari, e anzi vi do la possibilità di andare a verificare. Le Livre Noires della Rivoluzione Francese, pagina 240, mi dà 117.000 morti dalla parte degli insorti, su una popolazione complessiva di 815.000 persone, quindi una cifra alta percentualmente di morti da parte degli insorti. Questa cifra non viene contestata da Jean-Clément Martin. Jean-Clément Martin contesta che si possa parlare di genocidio, e tutto sommato contesta anche che si possa parlare di memoricidio a proposito della guerra di Vandea, ma non contesta che sia stata una guerra civile, e non contesta questa cifra di 117.000 morti su 815.000 persone. Secher, tra l'altro, segnala anche le distruzioni materiali che avvengono in Vandea, e segnala che su 53.000 case censite, cioè si è studiato in alcune zone, diciamo, il catasto, le situazioni delle case, su 53.000 case censite, 10.300 risultano distrutte nella repressione in Vandea. E anche questo è un dato che ci dà un'evidenza del forte impatto violento che alla rivolta di Vandea. La rivolta di Vandea, le cui cause sono molteplici, tra le quali anche la leva dei 300.000 nel marzo del 93, ma fondamentalmente sono cause religiose, diciamo i preti refrattari che, diciamo, non accettano come sta procedendo la rivoluzione, ma non solo quello, la rivolta di Vandea, che ha caratteristiche sia di antirivoluzione che di controrivoluzione, ma su questo non apro il discorso adesso. Ci sono delle distinzioni tra antirivoluzione, che vuol dire atteggiamenti contro certe iniziative della rivoluzione, e controrivoluzione, cioè atteggiamenti che mettono in discussione l'intera rivoluzione. Nella Vandea abbiamo sia elementi di antirivoluzione che di controrivoluzione. La Vandea è una rivolta molto importante, che impegna tantissimo le truppe repubblicane, che subiscono degli scacchi grandissimi a causa del contrasto tra i generali di orientamento montagnardo e i generali di orientamento sanculotto, e ha un costo umano comunque altissimo, che è rimasto nella memoria collettiva dei francesi, al punto tale che certi autori continuano a parlare di genocidio, e ci sono dei siti che aggiornano man mano gli studi sull'impatto che ha avuto la repressione della Vandea. La repressione della Vandea, tra l'altro, diventa molto forte quando la Vandea militare è sconfitta, in realtà tra l'ottobre e il dicembre del 93, la Vandea militare è sconfitta, e noi avremo, ma di questo parleremo parlando delle istituzioni del terrore, noi avremo il generale Thuron, che interverrà in Vandea con delle truppe repubblicane, che verranno chiamate le colonne infernali, e già il nome, diciamo, dice tutto, e queste colonne infernali semineranno distruzione in Vandea, quando la Vandea era già stata distrutta, già stata sconfitta militarmente. Questo ovviamente pone dei grossi problemi di interpretazione rispetto al terrore, perché il terrore in Vandea è più forte quando la Vandea è ormai sconfitta, e quindi, diciamo, le valutazioni che sostengono che il terrore è servito per vincere in una situazione difficile e arrivare alla vittoria, in questo caso non trova conforto nella cronologia. Chiudo, altrimenti